Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buona domenica a tutti, buona domenica. Oggi nona puntata della seconda stagione, è il 6 novembre 2011, sono da poco passate le 11. Buongiorno Fabrizio Patriarca, da Alberto Gaffi che conduce con
Buongiorno Alberto.
Oggi abbiamo con noi in trasmissione, in studio, e ci accompagneranno per buona parte della mattinata, il proprietario, il fondatore, l'ideatore della casa editrice EO, che nasceva come acronimo, come sintesi tra Est e Ovest del paese, del mondo, dell'Europa, un po' guardava ai paesi appunto dell'Est, che è Sandro Ferri, che si presenta da noi come autore di un libro che è un po' una sua autobiografia ironica, ma non solo, scritta per la collana A Solo, Sandro Ferri, i Ferri dell'editore, che poi è un po' un gioco anche con il suo nome. Ma insieme con lui, per chiacchierare un pochino di editoria, un giovanissimo editore, Francesco Giubilei, che ha fondato l'Istorica Edizione, che produce e si fa notare con quasi 20 titoli all'anno.
Buongiorno.
Buongiorno anche a te. Da Torino invece abbiamo Giuliano Zoria, che apre oggi parlando di coraggio, visto che ieri si parlava di paura con Antonio De Benedetti. Noi oggi continuiamo e ci colleghiamo all'argomento della prossima puntata di Cartoline dal mondo dei libri. Buona domenica Giuliano Zoria.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
Parliamo di coraggio perché un ambasciatore, Fernando Gentilini, si è fatto praticamente tutte le zone calde degli ultimi 20 anni. È stato presente in Etiopia, dove sappiamo bene la situazione non è ancora pacificata, ha costruito la nuova Jugoslavia, quindi lo smottamento, il sistema bosniaco-carsico che ha decostruito i Balcani, e oggi ci parla, il suo terzo libro, di Afghanistan. Anche lì mi pare che le cose non siano proprio tranquillissime.
Tutt'altro, il libro è Libero a Kabul, pubblicato dagli Editori Riuniti, uscito 15 giorni fa, e direi che l'ambasciatore Gentilini, come c'è l'inviato di guerra, lui è un ambasciatore di guerra, ci sono solo le situazioni critiche che lo interessano, e a servizio della diplomazia italiana prima, per quale è stato in Etiopia e poi a Bruxelles, e adesso a servizio della diplomazia europea, prima della NATO, va in luoghi e viene inviato proprio come specialista in aree di crisi, in aree dove c'è un conflitto fra mondo civile e mondo militare, e questo libro è la testimonianza di un suo ruolo molto importante come alto rappresentante della NATO a Kabul tra il maggio
2008 mi pare
2008 fino al 2010, momenti chiave, quindi un uomo che ha governato tutte le forze NATO in Afghanistan, che vuol dire 180.000 persone, che ha governato i conflitti, governato diplomaticamente i conflitti.
Naturalmente.
Fra mondo militare, mondo civile, che intanto è già un conflitto importante fra gli occidentali, e poi tutta la complessa partita dei talebani. Ed è uno scrittore che ha una dimensione forte, come non è inconsueto la diplomazia italiana. Pensiamo a Boris Bianchieri, i romanzi straordinari, e a una lunga tradizione di ambasciatori che sono scrittori. Ma di ambasciatori che sono scrittori di guerra me ne ricordo assai meno. E lui ha veramente una facilità di scrittura notevole, e questo libro racconta dalla partenza, dalla notizia che gli giunge dal segretario generale della NATO, della sua nomina a Kabul, i suoi arrivi a Kabul. Ci sono delle pagine molto belle sull'arrivo a Kabul, che già ci apre uno spiraglio sulla complessità della situazione. Dice: l'atterraggio a Kabul era stato come l'avevo immaginato, prima la discesa sopra montagne ocra prive di vegetazione che man mano che l'aereo si abbassava di quota rivelavano le loro dimensioni reali, poi le miserabili casupole di fango delle periferie, i container disordinati attorno all'aeroporto, e in lontananza, dietro una valletta di sabbia giallastra, un cimitero di elicotteri e carri armati. E il libro racconta tantissime vicende, non solo di carattere politico, ma proprio sviluppa i suoi incontri con Karzai, con il mondo talebano, perfino con una grande principessa afghana che vive a Roma, che io conosco e con la quale dialogo ogni tanto, dell'Afghanistan.
La vera ereditiera, perché mi dicevi in un incontro precedente che sarebbe lei e non il re che viveva a Ostia la vera erede del trono di Afghanistan.
Infatti, il trono di Afghanistan, suo nonno era il vero re d'Afghanistan. Un suo grande generale l'ha spodestato, il nonno si, rifugiò in Italia, perché in Italia era già stato negli anni 20 ricevuto dal nostro re Vittorio Emanuele III. Ci sono le sue foto a Palazzo Venezia. E la mamma che è la principessa India d'Afghanica, che io conosco anche, che è un personaggio di straordinaria vitalità ed è uno scrigno di ricordi, ricorda bene questo viaggio a Roma. Allora, quando successe che questo generale si autonominò re, complici gli inglesi che vedevano di buon occhio, come dire, il liberalismo di questo del re, lui venne in Italia e in Italia si insediò la sua famiglia. Quindi paradossalmente l'Italia fu il luogo dove hanno convissuto e continuano a convivere due famiglie reali. Come dire, la vera, quella storica, di cui Soraya è l'erede diretta, e la famiglia, come dire, adesso l'usurpatore mi sembra un po' forte, ma del re generale, che poi fu chiamato proprio prima di Karzai in Afghanistan per ripacificare tutta l'etnia.
Ma non mi pare fu molto gradito, non mi sembra che ci
non
furono
fu molto
molti
gradito,
applausi.
Anche perché l'etnia Pashtun è un'etnia che non copre tutto l'Afghanistan. E poi qui vale la complessità del problema, che proprio la principessa Soraya consiglia a Ferrando Gentilini prima di partire e gli dice: attenzione, che gli afghani ti diranno mai di no, perché per loro la negazione è brutta, è una parola impronunciabile, e invece ascolterai dei silenzi, sospiri che significano no, quindi tu dovrai interpretare la complessità dei loro sguardi, il no sta negli sguardi e sta negli sospiri, quindi attento, perché non si sa mai dove sta la verità.
Mi sembra molto piemontese anche questo atteggiamento.
È un pochino, la frase falsi e cortesi è veramente così, però potremmo andare a lezione dagli afghani per imparare.
Ma noi vogliamo bene al Piemonte, anzi, da dove sei oggi? Perché non sei a Torino, ma sei in campagna.
Sono nel Monferrato assediato dall'alluvione.
Ecco,
ma
vogliamo sapere se ci sono pericoli, come sta andando?
No, non ci sono più, non ci sono pericoli. Il pericolo è farsi accecare dalla bellezza del panorama, dalle foglie che cadono, dalle estreme grappoli d'uva che ancora resistono, ma certo che attorno a noi, verso Alessandria, pericoli ce ne sono. Quindi parlare di guerra e parlare anche di pace in questo clima e in questo panorama così dolce è quasi una consolazione spirituale.
Ti dobbiamo salutare, Giuliano, grazie ancora per il tuo intervento, e per i nostri ascoltatori annunciamo un brano che non è musicale ma è un audiolibro, poi vi diremo di che cosa si tratta. Tre uomini in barca di Jérôme K. Jérôme, ma la voce di chi era? Gabriele Sabatini, buona domenica.
Buongiorno Alberto, buongiorno. Sì, siamo in collegamento con Cristiana Giacometti, che ha curato tra i tanti della sua casa editrice anche questo audiolibro, e la salutiamo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Cristiana, tu sei la fondatrice della casa editrice Il Narratore e con te proseguiamo questa serie di incontri con editori di audiolibri. Come interpreta Il Narratore questa branca dell'editoria?
Il Narratore, diciamolo, è il titolo della casa editrice, il nome della casa editrice.
Sì, allora, Il Narratore audiolibri è il nome della casa editrice, sì. Tra l'altro è un progetto iniziato molto tempo fa sull'idea di Maurizio Falghera, che è il mio socio e partner, nonché direttore artistico della casa editrice, perché io mi occupo di tutta la parte che riguarda le relazioni esterne, la commercializzazione degli audiolibri.
La sentiamo male, manca la comunicazione.
Non so come mai, qui c'è un forte temporale in questo momento.
Perfetto.
Adesso meglio?
Sì, molto meglio.
Ecco, dicevo, Il Narratore audiolibri è il nome della casa editrice e del progetto che iniziò nel 1999. Iniziammo io con il mio socio Maurizio Falghera.
È caduta la linea, perfetto.
Pronto?
Ah no, perché abbiamo sentito un bip e pensavamo che fosse caduta la linea. Vada avanti, signora.
Ripeto.
No, non l'abbiamo sentito.
Ecco, benissimo.
Maurizio Falghera.
Falghera, sì. Che è il direttore artistico della nostra casa editrice. Allora, questo progetto, gli audiolibri per noi sono molto importanti, siamo appassionati degli audiolibri. E
siamo costretti a richiamarla perché non riusciamo a sentirla. Mettiamo un'altra traccia di un altro audiolibro, in questo caso parliamo non più di Tre uomini in barca, ma del mitico Moby Dick di Herman Melville. Cristiana, allora Gabriele allora, Sabatini continua a parlare.
Sì, riprendiamo da dove avevamo lasciato. Ci stavi raccontando la storia della casa editrice Il Narratore.
Sì, sì, Il Narratore, la storia del narratore del progetto è una storia che è iniziata molto tempo fa e soprattutto online. Questa è la cosa alla quale ci tengo molto, perché noi siamo stati in qualche modo i pionieri a sviluppare una piattaforma in internet che consentisse di scaricare in MP3 audiolibri, letteratura italiana in audio. Quindi al sito www.ilnarratore.com ad oggi proponiamo oltre 300 titoli in lingua italiana di diversi generi, 116 dei quali sono stati prodotti dalla nostra casa editrice, che appunto offre dal 2007 anche un servizio di distribuzione digitale per altre case editrici e per produttori indipendenti.
Esatto, perché dobbiamo dirlo, a differenza, i nostri ascoltatori ricorderanno, a differenza di Full Color Sound, che specifica per racconti brevi, Il Narratore invece ha un catalogo comunque più vasto e anche di romanzi, addirittura I Miserabili avete pubblicato su CD.
Sì, noi abbiamo prodotto e pubblicato la prima versione integrale che esiste in una lingua europea dei I Miserabili di Victor Hugo, e devo dire che siamo molto orgogliosi di questo lavoro, perché continua da un anno e mezzo, da quando è stato pubblicato, ad avere veramente un riscontro molto molto positivo, e quindi è un modo di riscoprire i classici. Il nostro piano editoriale sì, è specializzato nei classici, e soprattutto integrali, quindi testi integrali, in alcuni casi le traduzioni sono curate direttamente da noi, e lo stile è lo stile, la scuola anglosassone che viene seguita, quindi una sola voce che interpreta lievemente e caratterizza il romanzo, e quello che vogliamo è dare voce alla parola dell'autore e degli autori veramente importanti.
Prima di salutarti volevo sapere da te se puoi spendere due parole su come vengono utilizzate poi magari nelle scuole dai docenti questi audiolibri. Appunto, stiamo parlando di classici, quindi hanno anche una funzione didattica.
Certo, siamo molto contenti perché devo dire che negli ultimi anni soprattutto e sempre di più vengono utilizzati nelle scuole proprio per promuovere la lettura. Questo io lo vorrei dire, l'ascolto di romanzi, di letteratura, promuove la lettura di libri in senso generale, e questo è molto importante. Senz'altro. Perché appunto noi nei nostri audiolibri molto spesso inseriamo, pubblichiamo in formato CD MP3, ma anche il formato che si può scaricare da internet, quindi si possono acquistare e scaricare direttamente nel proprio computer, alleghiamo il testo in formato PDF, quindi è l'ebook sostanzialmente, e quindi si può ascoltare.
Penso che Alberto Gaffi e Sandro Ferri, che sono due editori più classici che sono qui con noi, siano senz'altro d'accordo.
Che ne pensi, Sandro?
Penso che gli audiolibri siano un'ottima cosa, non esisteva praticamente in Italia fino a pochi anni fa, e grazie a iniziative come queste, oppure ricordo per esempio le amiche della Emons di Roma che fanno pure dei bellissimi audiolibri, credo che sia uno dei tanti modi, delle tante forme per concorrere a questa gloriosa e bellissima battaglia a favore della lettura.
Quello che serve sicuramente è mettere a disposizione anche di persone che hanno difficoltà a leggere, quindi parlo di ipovedenti, uno strumento strepitoso come la voce, che noi adoriamo visto che lavoriamo in radio, è il nostro esercizio quotidiano. Possiamo ringraziare veramente e salutare la Cristiana Giacometti delle edizioni Il Narratore Audiolibri, e al più presto aspettiamo novità, perché abbiamo interesse anche a recensire, se fate libri nuovi, qualche vostra nuova produzione.
Certamente. Grazie.
Allora,
grazie
un saluto a Vicenza, giusto?
Grazie, sì, in un piccolo paese delle colline di Vicenza.
Carta vetrata.
112323, un numero che a Roma porta bene, il 23. O mi sbaglio, Sandro, anche tu, romano, sai questa tradizione del 23?
No, io tra l'altro sono mezzo romano, quindi...
Sei più americano, più newyorkese.
Sì, no, comunque non so il 23, se ce lo racconti...
Meglio di no, diciamo che è un orario in fascia protetta. Forse Fabrizio vuole raccontarla?
Ma certamente, ha un'origine antichissima.
Ho capito.
Va bene.
Profonda, profonda.
Francesco Giubilei, partiamo da te che sei giovanissimo, quanti anni hai?
19.
19. E quando hai fatto il tuo primo libro come editore, non come autore, perché so che scrivi anche.
Esattamente, sì, il primo libro come editore è stato pubblicato nel 2008, quindi avevo 16 anni.
Benissimo, quindi hai papà e mamma che in qualche modo accondiscendono alle tue pulsioni editoriali.
Sì, i miei genitori sono medici, quindi fanno tutt'altro mestiere.
Sì, sì, lo sappiamo.
Però, per l'appunto, quando ho pubblicato il primo libro ero ancora minorenne, quindi serviva una partita IVA, bisognava appunto legalizzare il tutto e quindi ho aperto un'associazione culturale a nome dei miei genitori.
Mi sembra giusto. E il nome Storica Editrice, da dove viene?
Sì, Historica si richiama alla parola latina historia e si può dire riunisce due mie grandi passioni che sono la passione per la storia e la passione non tanto per la lingua latina ma per i classici della letteratura latina.
Quindi sei un secchione, possiamo dirlo?
Ma in realtà no, adesso frequento il secondo anno di lettere moderne, però al liceo ero uno studente normale, diciamo.
E nessuna pupa accanto a te?
No, no, sono fidanzato.
Ah, quindi ci abbiamo anche...
Ovviamente, certo.
Il cuore occupato, diciamo.
Ovvio.
Conoscevi Sandro Ferri, questa esperienza della casa editrice EO, oppure
come no?
Vi siete conosciuti adesso?
Di persona ci siamo conosciuti adesso, però EO è una delle più grandi realtà editoriali italiane, quindi conoscevo.
Del nostro paese, poi anche all'estero, perché forse non lo sai, ma lui ha aperto una casa editrice a New York, che si chiama Europa Edizioni, e una casa editrice anche in arabo. Credo che sia l'unica in Italia a produrre libri in arabo.
Sì. Ah, tra l'altro sono curioso, poi se possiamo chiedere a Historica come ha fatto il primo libro, come gli è venuto in mente, non so, non...
Come l'hai scelto, perché poi uno degli argomenti è come scegliere i libri del libro di Sandro Ferri, i Ferri dell'editore.
Sì, prima che essere una casa editrice eravamo una rivista, e una rivista di letteratura. Il primo libro, che si chiamava Le colpe dei padri di Laura Costantini e Loredana Falcone, che era scritto a quattro mani, è uscito in allegato alla rivista, diciamo con risultati rivedibili, nel senso che mi sono occupato io sia della grafica che dell'impaginazione e con una tipografia locale, quindi era un libro che dal punto di vista tipografico...
Forlì o Cesena, dove sei?
Cesena, però vivo qua a Roma. E quindi dal punto di vista tipografico diciamo che non era un libro eccelso, però successivamente appunto maturando esperienza siamo riusciti a migliorare anche tutti questi aspetti.
Complimenti. Poi sabato scorso c'è stato a Cesenatico il premio Marino Moretti, non so se eri a conoscenza di questa importante premiazione, dove sono stati insomma presentati i vincitori da un nostro caro amico Arnaldo Colasanti, vero Fabrizio?
Sì, sì, beh, il premio Moretti è una tradizione biennale, insomma, che noi seguiamo con affetto e partecipazione.
Sandro, tu non ti sei mai occupato di saggistica, però forse adesso è il momento di incominciare a occuparti un pochino di saggistica, oppure no?
No, dici perché ho scritto questo libro?
Esatto.
No, no. No, in realtà questo libro io l'ho scritto e mi riallaccio all'intervento precedente del giovane editore
Francesco Giubilei.
Sì, di nuovo ai giovanissimi, cioè diciamo si parla sempre dei più giovani come solo in un'ottica molto triste che non avranno futuro, così, però io la nostra esperienza anche in casa editrice è quella di una generazione, quella proprio dei più giovani, molto dinamica e molto consapevole. Per esempio questo libretto che ho scritto è nato su sollecitazione dei ventenni che lavorano in casa editrice, cioè loro che ovviamente stanno più su internet, che ai quali veniva richiesto dal pubblico: ma perché un libro costa tanto? Ma perché adesso che ci sono gli ebooks i libri non sono gratis? Perché i prezzi sono così alti? Cosa fanno gli editori? Tutte queste domande, diciamo, che traversano soprattutto il mondo giovanile. Allora loro mi hanno chiesto, dice: ma Sandro, perché non scrivi qualcosa su questo? Io poi lì ce l'avevo nel cassetto, mi ero divertito un po' a scrivere delle cose e ho detto va bene, ce l'ho già, e quindi è nato su sollecitazione loro. Tra l'altro vorrei dire anche un'altra cosa, cioè questo tu prima l'hai presentato, Alberto, un po' come autobiografico. In realtà non è una cosa autobiografica, è piuttosto appunto un rispondere a questa domanda qui: chi è l'editore, a cosa serve l'editore, cosa fa l'editore? E credo che sia importante, in un momento in cui c'è molta demagogia in giro rispetto al fatto si può fare a meno degli editori, si può autopubblicarsi, si può pubblicarci da soli, si può pubblicare a prezzi bassissimi, che bisogno c'è di mettere questi prezzi, si potrebbe vendere tutti i libri adesso con internet a 2 euro. Allora è un tentativo di rispondere a questa demagogia. L'editore invece serve, è molto importante, rispondiamo perché. Un'ultima cosa, scusate, visto che
no, ma dopo la pubblicità continuiamo.
Su questo tema della demagogia, perché voglio dire, questa è una demagogia incolpevole, questa qui che gira per internet e così, però ce n'è una colpevole, quella delle autorità politiche. Per esempio adesso discutevamo con voi qui questa notizia che il Comune di Roma e la Regione di Roma non rinnovano quest'anno il contributo per la manifestazione della fiera della piccola e media editoria, che è una fiera che è diventata molto importante. Non daranno nemmeno una lira, pare. Allora, io trovo che questo sia scandaloso e di nuovo fa parte di questa demagogia, come se gli editori, i lettori, gli autori ce la potessero fare completamente da soli, addirittura senza il bastone tra le ruote delle autorità politiche.
Grazie, poi parleremo anche di scuola di editoria, perché anche lì ci sono tante demagogie.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta. La discussione era accesa, ma adesso la dobbiamo riaccendere per il nostro pubblico di ascoltatori radiofonici. Ripartiamo da Fabrizio Patriarca, che diceva: attenzione alla demagogia, dove colpisce?
No, ma io sì, ho una domanda per Sandro. Volevo chiedere quanto in questa percezione comune da parte del pubblico, dei lettori, si è radicata questa forma di idiosincrasia, no? Per l'editoria, il sospetto, dov'è che l'editore guadagna, come mai i costi sono così alti. Quanto secondo te è alimentata dal fiorire di un'editoria che propriamente non potrebbe dirsi, insomma, l'editoria a pagamento, parliamoci chiaro?
Beh, senz'altro, questo è un elemento importante, però ci sono anche altri elementi. Cioè, sempre, da quando io almeno faccio l'editore, che sono più di 30 anni, la gente mi ha chiesto: ma cosa fa l'editore? C'è una difficoltà oggettiva vera nello spiegare, nel capire questo lavoro, che pure invece c'è ed è molto importante. Allora io in questo libretto cerco di spiegarlo qui molto brevemente. Tra le tante funzioni dell'editore, poi c'è il curare i testi, ovviamente c'è il scegliere le copertine, c'è il promuovere i libri, però c'è la prima, la principale, che è quella di scegliere i libri. Allora, che è anche quella probabilmente che poi può essere più contestata. Però scegliere i libri è un lavoro a tempo pieno che riguarda anche in una sola casa editrice più persone, cioè è difficile, non è che uno legge uno o due libri, sceglie un libro bello e lo pubblica, non è così semplice, cioè devi leggere centinaia, migliaia di manoscritti, devi fare una selezione molto severa da una parte, ma non solo, la devi fare secondo il progetto della casa editrice, perché l'editore non è che sceglie solo i libri che gli piacciono, sceglie dei libri che deve proporre a un pubblico, quindi c'è una specie di patto con il suo pubblico e questo pubblico a un certo punto si aspetta certe cose, quindi quando l'editore legge non è che legge così come legge qualsiasi altro lettore.
Magari, sarebbe bello. Io i libri che amo di più non li pubblicherei mai, perché forse sono libri che appartengono a dei generi e delle categorie che sono di altre case editrici.
Alberto, tu hai pubblicato 3 miei libri. Ma quindi non li amavi?
Li odio tantissimo. Hanno venduto troppo, quello è il problema vero. Ma torniamo invece al nostro piccolo editore, perché anche tu vogliamo sapere come ti poni di fronte ai manoscritti che ti arrivano. Saranno sicuramente molti.
Sì, riceviamo circa 7-8 manoscritti a settimana, quindi c'è una difficoltà evidente, anche perché siamo una struttura piccola, a riuscire a gestire questo flusso di manoscritti. Però abbiamo un comitato di lettura che ci aiuta in una prima scrematura di questi manoscritti. Successivamente i manoscritti che sono selezionati dal comitato di lettura mi vengono passati. E se noto qualche testo interessante per poter essere pubblicato, ne discuto con il mio socio e a quel punto decidiamo appunto la pubblicazione dei libri.
Benissimo, quindi anche tu hai di fatto il carattere di un lettore specializzato, non pubblichi solo libri che ti piacciono, ma quelli che rientrano in una tua ottica di casa editrice, storica editore.
Esatto, abbiamo la nostra linea editoriale ovviamente, e che si caratterizza di 8 collane, di cui 4 sono le principali: narrativa, saggistica e cinema e cahier di viaggio, dirette da Francesca Mazzucato. E all'interno di queste collane quindi decidiamo i libri da pubblicare facendo la programmazione editoriale anno per anno.
Ti dobbiamo salutare perché fra poco sarà con noi Gianmallo Gianturco, che leggerà dal tuo posto un'altra delle sue quartine dedicate al partito del non voto. Ma invece Sandro Ferri resta con noi. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Un brano.
Carta vetrata.
Era sempre Nino Rota che ci accompagnerà per almeno altra mezz'ora con la, chiamiamola, sigla finale del film più importante di Fellini, La dolce vita. E ricordiamo anche che a Cremona domani, anzi già oggi pomeriggio, ci sarà una bellissima messa in scena dell'opera lirica più importante di Nino Rota, Il cappello di paglia di Firenze, che verrà ascoltato e di cui ci parlerà fra pochissimo Gianluigi Mattietti. Ma veniamo a Gianmallo Gianturco e iniziamo subito con una lettura.
Sì, anticiperei due parole per ricordare la mia raccolta. Il partito del non voto accentra l'attenzione sul fenomeno dell'astensionismo elettorale, trasformatosi da semplice manifestazione di disinteresse verso la politica in critica radicale ad una classe dirigente che protegge i propri interessi di casta, senza curarsi dell'interesse generale del paese. Oggi il voto è stato ridotto ad un rito che serve solo a dare parvenza di legittimità alla nomina di un gruppo di designati, e l'estensionismo esprime la consapevole reazione contro questo impressionante processo degenerativo della democrazia.
Bene, andiamo con la poesia e poi ritorniamo.
Sì, preferirei che leggessi tu qualche quartina.
Perfetto, questa non ha titolo come quasi nessuna delle tue poesie, delle tue quartine, oppure
c'è anche
la battezziamo?
No, non le devi battezzare, sono battezzate nel libro tutte comunque. Io preferisco non definirle poesie, ma appunto quartine, perché questo
Perfetto.
È il senso. Hanno anche uno sviluppo comunque unitario, però ogni singola quartina ha un suo significato.
Benissimo, la scommessa del domani, possiamo definirla così?
Direi di sì.
È risanare la democrazia, un'alternanza di valori veri al posto delle clientele varie. Silvio ha incoraggiato troppo il fare, astrattamente senza precisare. Per l'Italia può finire veramente male se si confonde il fare con l'affare. Arraffare. Buro, sindacal, partitocrazia. Parolone o parolaccia che sia, è la parola chiave per capire bene come è ridotta male la democrazia. Vivere alle spalle dello Stato per togliersi ogni sfizio in privato, questo è il principio etico che guida ogni vero politico. Che tristezza le istituzioni a pezzi, qualcuno dovrà pagarla cara, c'è in giro tutta una nomenclatura che va buttata nella spazzatura. A questo punto ben venga l'astensione, a dire chiaro il malumore popolare, raggiunta che si sarà una certa soglia, non esisterà più bugia che tenga. Non votare è il modo giusto per mostrarsi in disaccordo col partito del non voto. Questa casta non ha scampo. Ancora la parola a te, Gianmallo Gianturco.
Bene, proprio collegandomi al discorso sull'astensionismo che ha letto in quest'ultime quartine, vorrei dire che se l'astensionismo arrivasse a superare il 50% dell'elettorato, verrebbe di fatto a delegittimare l'intera classe dirigente del paese, aprendo la strada ad orizzonti di rinnovamento della vita politica capaci di restituire dignità alla democrazia. Meglio sarebbe perciò promuovere una norma di legge che preveda la necessità di ripetizione delle elezioni politiche se l'astensionismo oltrepassasse la soglia del 50% degli aventi diritto al voto. Diversamente, per la prima volta in Italia, si profilerebbe l'esigenza da parte dei cittadini di proclamazione di un vero e proprio sciopero elettorale.
È una cosa impegnativa. Che dici, Sandro? Cosa ne pensi di queste proposte?
Ma io non sono molto...
Tu voti, no? Come me, votiamo
io voto,
sempre.
Sì, io voto, anche se ovviamente la casta mi fa ribrezzo, come fa ribrezzo a tutti gli italiani ormai. però penso che bisogna cercare di trovare l'impegno anche nel voto, non solo nel voto.
In fondo c'è sempre qualcuno che si può votare nelle liste, guardando bene, magari sforzandosi un pochino, un candidato degno si riesce a trovare.
Io credo che sia arrivato ormai il momento di tapparsi il naso, ma di non andare a votare anziché di andare.
Vedremo intanto i risultati di questa micromanovra o macromanovra, non si sa come definirla, sotto osservanza diretta, praticamente sotto commissariamento dell'Europa, perché quello che sta avvenendo è una totale cessione di sovranità del nostro paese nei confronti dell'Europa. Sembra che non siamo in grado di gestire le nostre politiche, ci deve dare il via un sistema che in realtà non influenza nessuno, perché vediamo bene come Francia e Germania, quando sentono la Comunità Europea, la sentono semplicemente per dire loro quello che sarà da farsi, non certo quello che la Comunità, l'Unione Europea suggerisce alla Germania e alla Francia di fare.
Meglio quindi che il popolo si riappropri della propria sovranità.
E quindi votare magari per la Comunità Europea.
No, questo è il tuo punto di vista, il mio è diverso.
Fabrizio, sei tornato in studio, sigarettina, e che cosa hai senti di dire su questo argomento? Oppure torniamo a parlare con Sandro Ferri di Editoria.
Ma guarda Alberto, onestamente posso dirti la mia proiezione sul futuro, cioè che se si dovesse votare domani io probabilmente non voterei, ma semplicemente per una questione di impossibilità di scelta.
Questa è carta vetrata, eh? Non vogliamo essere antipolitica, antipartito, soprattutto in questa radio che ci ospita e per la quale condividiamo anche la linea.
Siamo due pari comunque.
Sì, ma faremo un piccolo sondaggio anche
due
dai nostri ascoltatori.
Ma vorrei dire, insomma, Gianmaglio mi sembra un convinto nelle sue asserzioni, io sono più che altro un depresso, quindi insomma da prospettive diverse arriviamo alla medesima soluzione.
Bene, io direi che continuiamo con un altro brano, questa volta non è più Nino Rota, ma è Sable di Zygmunt Krauts, che è un autore assolutamente emergente che ha ascoltato Mattietti a Tolosa, dove si è recato l'altro ieri, e dove ci racconterà di questo polacco che cosa ha fatto, di chi si è occupato, di un testo importante, storico, delle opere liriche dal 1650 che si sta occupando la musica, di chi, ve lo diremo fra poco.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta, allora, Gianluigi Mattietti da Parma, come stai? Buona domenica.
Grazie, buona domenica a tutti voi.
In realtà oggi sei a Cremona però, ti sei spostato per sentire Nino Rota oggi pomeriggio. Abbiamo messo poco fa, abbiamo appena interrotto perché il brano è un pochino più lungo, Sable di Zygmunt Krauts, che è un artista, un compositore, anche direttore, o sbaglio?
Sì, è stato anche pianista.
Polacco?
Sì, polacco.
Del 35, composto tantissimo, ma soprattutto questo importante polieuco che è andato in scena dopo un anno circa da Varsavia a Tolosa. Con che risultati? Com'è stata la messa in scena?
È stato uno spettacolo, devo dire, riuscito e anche accolto con grande favore dal pubblico. Appunto uno spettacolo che ha avuto la sua prima a Varsavia lo scorso anno ed è stato importato così un po' chiavi in mano, nel senso che è una produzione dell'Opera da Camera di Varsavia che è stata ripresa quindi con cantanti, orchestra e la regia esattamente tale quale quella che era stata presentata a Varsavia, ed è un po', diciamo, un esempio di questa musica di cui forse io ho ascoltato soltanto le ultime note di questo brano, ma credo sia abbastanza evidente all'ascolto, no? Questa semplicità della scrittura.
Lui si rifà a un movimento degli anni 20 del secolo scorso, sì, che io ho trovato che si chiama unistico, perché unisce, forse, immagino, che elementi basilari, la sua teoria è quella di rimescolare gli elementi basilari con semplicità. Questa è un po' la teoria della visione di Vladislav Zdreminski. se l'ho letto bene.
Lui si rifà a questo pittore polacco, no, che aveva proprio scritto un manifesto della teoria dell'arte unistica, mirata appunto, e lui è stato uno dei pionieri del costruttivismo, per intenderci, ha collaborato anche
con... Ecco, una parola più chiara, ecco, quindi legato al costruttivismo.
Sì, è stato anche assistente di Kazimir Malevich, e quindi è una pittura appunto che mira all'unità delle forme, al, appunto alla riduzione di tutti i segni pittorici ai segni plastici, eliminando tutto quello che c'è di simbolico, emotivo, evocativo, e un po' poi nella musica traslata in musica questa teoria, adottata in qualche modo da Krauss, è diventata una forma di scrittura, potremmo dire, un po' minimalistica, ecco, senza poi fare troppi riferimenti al minimalismo americano. Comunque una riduzione degli elementi musicali alla ripetizione di piccoli gesti, di piccoli motivi molto chiari, molto netti, e però tuttavia appunto con una solida scrittura sinfonica. E poi in quest'opera ciò che funzionava benissimo era la scrittura vocale, anzi Krauss stesso fa derivare tutto dalla scrittura vocale. Lui ha ripreso appunto la tragedia di Corneille, il Poliuto, che è stato messo poi in musica anche da Donizetti, modificando alcune cose anche nella trama, perché questa è la storia appunto di questo
santo, un martire, sì.
Un santo, un martire cristiano, sì, che era
combattuto, però non sempre così convinto, perché mi pare che lui esalta proprio la tolleranza di questo personaggio, che nella sua conversione vive poi alla fine.
No, già diciamo la trama appunto è molto cambiata rispetto a quella di Corneille, proprio perché
del 1641, sì.
Sì, appunto questo signore armeno convertito al cristianesimo, poi viene dipinto, tratteggiato come in quest'opera di Krauss, come un omosessuale legato da un legame omosessuale con Nearco, che in Corneille e nell'opera di Donizetti è soltanto il cristiano che lo convince poi a convertirsi alla nuova religione.
Sì, perché ci sono questi dualismi, certo, c'è Polieuco con Nearco, poi Polieuco con Pauline, e
Paulina che è la moglie,
esatto,
di,
e di Paulina Poliuto, con Severo anche,
e poi Paulina con Severo, che era il suo ex amante. Quindi c'è tutta una serie di legami passionali, quindi diciamo una matrice operistica molto forte, ecco, dal punto di vista proprio del soggetto,
del libretto.
E poi tutto questo è messo un po' in tensione, diciamo, attraverso appunto i meccanismi del fanatismo religioso, della legalità romana, perché poi il padre di Paulina è Felice, appunto, ed è anche Severo, è un generale, insomma, romano, e quindi ci sono dei doveri da rispettare.
Il divieto morale.
Morali, le ambizioni politiche, per
esatto.
Felice poi fa i conti anche. Comunque, adesso, per sintetizzare, tutto questo materiale è molto forte dal punto di vista così emotivo, poi e drammatico.
Il libretto, tutto... ricordiamo che l'ha scritto Alicia Koinska, che è stata da molti avvicinata addirittura a Alexandre Dumas. Tu sei d'accordo in questo avvicinamento al grande Montecristo?
Devo dire, io l'ho letto ovviamente soltanto nella traduzione francese, perché poi appunto il testo è scritto in polacco, l'opera è scritta sul libretto.
Sì, è cantata in polacco con sottotitoli, diciamo, proiettati.
Sì, esattamente, e quindi insomma considera che si tratta di un'opera di 5 atti, però compattati in 1 ora e mezza di musica.
Quindi veloce.
Tutto questo avveniva con una grande rapidità anche drammatica, e con delle linee vocali, appunto, stavo dicendo, che sono costruite in maniera molto semplice, con appunto una scrittura, diciamo, modale, fatta per gradi congiunti, ma molto chiara, molto legata appunto alla parola, come se il testo fosse appunto l'elemento predominante che dà luogo alla scrittura vocale, e quella musicale, poi l'aspetto strumentale, risulta come un po' derivato, un po' in sottofondo, e questo comunque garantiva una grande immediatezza, un grande impatto all'ascolto, che è stato anche molto apprezzato. Minimalistica poi era anche la regia di Lavelli, che era tutta giocata su gesti una gestualità essenziale, un fondale nero con poche luci colori, tutto basato sul bianco, il nero e qualche elemento di rosso, quindi insomma uno spettacolo molto, anche molto elegante, oltre che...
Veniamo a Cremona, tu sei arrivato stamattina, oggi pomeriggio alle 4 ci sarà la replica del Cappello di Paglia di Firenze di Nino Rota. Cosa ti aspetti da questa messa in scena che non è nuovissima?
Non è nuovissima perché adesso in periodo così di crisi si tende a recuperare allestimenti e anche apparati scenici già presentati. In questo caso era una produzione del Teatro Petruzzelli, ripresa da questa regista che è Elena Barbalich, e l'opera sarà diretta poi da Giovanni De Stefano. Ovviamente qui si tratta di un'opera completamente
diversa da quelle solite,
rispetto al Poliuto di Krauts, perché è un'opera comica con elementi buffi da operetta, da caffè chantant.
Tra un'ora sarò sposo, grida il protagonista e si dispera.
Esatto. Quindi, tutto l'intreccio è basato su tipici equivoci della commedia, no? C'è questo cavallo del protagonista che mangia un cappello di paglia che appartiene a questa signora Anaïd, che è disperata perché lei si trova in questo parco insieme all'amante e non vuole che il marito scopra che ha perso il cappello, quindi poi comincia la ricerca di un cappello di paglia simile che porta tutta una serie di equivoci, gag, e poi finisce con il matrimonio di Fanny Nard, che è appunto il protagonista e proprietario del cavallo mangiatore del cappello.
Io ricordo una messa in scena di Boncompagni, se non ricordo male.
Sì, beh, questo è stato un diciamo tra le opere di Nino Rota, di cui ricordo ricorre il centenario della nascita, ecco, è anche uno dei motivi per cui quest'anno sono state eseguite
tante cose,
musiche, insomma. Poi Rota è ricordato soprattutto come autore di musiche per il cinema, no? Ha scritto molte colonne.
Romeo e Giulietta,
Fellini, sì.
Zeffirelli.
Come?
Romeo e Giulietta e Zeffirelli.
Anche sì, ha collaborato con Fellini, Visconti e quasi tutti i più importanti registi italiani.
Il Padrino, mi ricorda Fabrizio Patriarca.
Anche con Coppola, credo. Ha scritto anche per la TV, ha scritto le musiche per il Giornalino di Gian Burrasca, ecco. Insomma, è un compositore noto per questa produzione, però ha scritto anche tantissima musica sinfonica, diverse opere, questa è sicuramente la più importante, è quella che ha avuto più allestimenti, anche regie diverse, ma poi ha scritto La notte di un nevrastenico, l'opera Napoli milionaria sul libretto di Edoardo De Filippo, quindi è stato un compositore prolifico, fecondo, anche importante, anche come didatta.
Ma voglio fare una domanda a Sandro Ferri, che non ci devi lasciare senza una battuta. Tu vai all'opera, ti piace ascoltare l'opera?
No, non ci vado, mi piace ma non ci vado.
Quindi l'occasione è di fare l'abbonamento a Classica di Sky, che io sono un rappresentante dei tanti abbonati a 7 euro, si ottiene una programmazione degna di una buona trasmissione di arte, per esempio Arte, che è il canale libero tedesco e francese, ma direi che Classica si può affiancare nella programmazione a loro. Che ne dici, Gianluigi?
Sì, assolutamente, è stato un, almeno per gli appassionati di musica classica, di opera, è stato un evento storico, ecco, l'inizio della programmazione di Classica, quindi sono tutti grati a Sky per aver introdotto questo canale.
Gianluigi, salutaci con una battuta.
Sono molto curioso, ecco, di quest'opera che vedrò oggi pomeriggio, soprattutto perché ci sono cantanti giovani, molti di questi vincitori del concorso Aslico.
Perfetto.
E quindi sarà una possibilità anche di scoprire nuove voci.
A domenica prossima, ciao Luigi.
A domenica prossima.
Fabrizio Patriarca.
Immagina un castello in Danimarca, un vecchio re avvelenato dal fratello, il giovane principe che si ammala e si strugge fino a diventare pazzo per questa disgrazia, e alla fine un'ecatombe, forte braccio eredita tutto. Insomma, non basta la buona storia. American History X, per esempio, è un film alquanto modesto, almeno così a me è sembrato, un film con delle punte di moralismo catastrofiche e soprattutto con un capacità invece di narrare davvero certe situazioni e certi meccanismi. Per esempio
non lo pensa così Marco Carrara, però mi sembra.
No, non lo so se il suo giudizio
dal punto di vista vista della costruzione se lo si analizza con il monomito di Camper, quindi partendo da criteri oggettivi, cioè criteri su cui si analizzano ad esempio le leggende come i miti come quello di Mosè o le figure di Ercole o di Gesù, si utilizza il monomito. Puoi vedere facilmente che la costruzione in American History X è fatta molto bene, il monomito è stato utilizzato anche per Guerre Stellari. Dal punto di vista della sì, ci sono dei punti di moralismo, è vero, però c'è anche un finale aperto in cui il protagonista, di fronte alla morte del fratello, dice che cosa ho fatto, che cosa ho fatto, ed è un pentimento che chiaramente non è detto che sia verso la sua vita precedente, ma verso il suo cambiamento attuale.
Marco ti seguo, Marco, però sai, quando leggo un romanzo, guardo un film, insomma, la scrittura, sia che parliamo appunto di cinema che di letteratura, poi ha una sua forza. Per esempio in American History X l'utilizzo della violenza spesso è così compiaciuto da coprire anche queste possibili argomentazioni sulla perfezione o sulla raggiunta efficacia della costruzione narrativa.
Una battuta
purtroppo
finale,
gli argomenti sono tanti.
Una battuta finale, Marco, perché dobbiamo lasciarti.
Rispondo soltanto a questa cosa del compiacimento della violenza. L'unica scena veramente violenta che c'è è quando fa mordere il cemento e gli sbatte la stivalata dietro. E quella è una citazione obbligatoria, perché nei movimenti di supremazia bianca americani è un tipo effettivamente di tecnica per frantumare i denti o per uccidere in uso, per cui fa parte di una citazione che è tecnicamente corretta. Non metterla sarebbe stato l'errore.
Ci sentiamo domenica prossima, Marco, per continuare a parlare di questo. A presto, Marco.
Carta vetrata.
Era sempre Nino Rota, un Nino Rota che magari non avrete sentito molto spesso, perché è un Nino Rota lirico, con appunto il testo che va in scena oggi pomeriggio a Cremona, Il cappello di paglia di Firenze, dell'esecuzione di Elio Boncompagni di qualche anno fa. Ci ha raggiunto in diretta da Rovigo, speriamo che la piena non sia ancora arrivata, quindi che le cose siano ancora tranquille, il nostro caro amico Cristiano Draghi. Buona domenica.
Buona domenica, siamo in allarme, il Po è, insomma, non è tanto tranquillo, ma per adesso insomma solo allarme.
Chi c'è con te? Perché mi hai...
È il mio giovane collaboratore Riccardo Pavanello, che cura anche, oltre a scrivere di sport, perché con noi collabora soprattutto per lo sport, per il calcio giovanile e dintorni, ma mi cura anche una rubrica di commenti alle poesie. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta, qualche volta fa.
Del Marmitta.
Sì, del Marmitta, cioè lui si studia, perché qui a Rovigo mica si frigge con l'acqua, a proposito di acqua, e qui si parla di letteratura e si va a pescare poeti petrarcheschi, manco il Petrarca, petrarcheschi, quindi inediti o quasi. Senti, te lo passo?
Prima una domanda semplicissima, ma lui è parente della libreria?
Tu sei parente della libreria? No, non è parente della libreria.
Perché mi prende pochissimi libri, quindi rimproveriamoli. Perché...
vabbè, no, che c'entra lui? Non è che per cognome...
stiamo scherzando perché...
stiamo dibattendo robe di giornalisti, la legislazione dei giornalisti, poi se mi dai due
assolutamente,
momenti...
Assolutamente, volevamo parlare proprio dell'ordine dei giornalisti.
Magari ci sarebbe da parlare
di... Che con Einaudi, che è stato ripubblicato dal Corriere della Sera... Fra i punti fondamentali della sua politica c'era l'abolizione dell'ordine.
Vedi, ma questo è un paese che le cose non le fa. Senti, ti passo Riccardo. Allora.
Benissimo, buona domenica ancora.
Ciao.
Sì, buongiorno.
Ecco Riccardo, benissimo. Volevamo proprio sentire finalmente una poesia, un brano, sì, qualcosa di Marmitta.
Certamente. Io l'ho spulciato dalle rime manoscritte di Marmitta e sono andato a vederle a Parma, e questo qui dovrebbe essere il primo sonetto del canzoniere di Marmitta. Quel dei begli occhi vostri, ardente raggio, per cui d'alto desio m'accese amore, leve passò dove si stava il core di pigro, ghiaccio, cinto, aspro e selvaggio. E come Febo, quando in suo viaggio del dì pareggia e della notte l'ore, fa la neve sparir col suo splendore. Poi ne rimene il bel fiorito maggio. Così stillò quel duro gelo in pioggia di lagrime, e allor fu di mia vita, Madonna, il tempo più noioso e grave. Or primavera è giunta, or il sol poggia, ecco la nobile mia speme fiorita che promette ed onor frutto soave.
Fabrizio Riccardo, Patriarca. Buongiorno, buongiorno, sono Fabrizio Patriarca. Senti, io sono andato a guardarmi qualche poesia di Giacomo Marmitta, no?
Sì.
Mi sembra che sia un petrarchista che riprende un tratto non molto fortunato di Petrarca, cioè il Petrarca dantesco, anche in questa poesia che hai letto, no? Quell'aspro e selvaggio che
è tipicamente sì, esattamente.
Insomma, il petrarchismo è stato un fenomeno che già intellettuali importanti come Leopardi hanno visionato un po' con le pinze, avendo avuto tutta questa influenza per circa 3 secoli di nostra storia letteraria, no? Tu che ti stai occupando di Marmitta, che ci diresti più in generale sul petrarchismo di stampo cinquecentesco? Perché poi c'è un petrarchismo quattrocentesco che ha espresso canzonieri abbastanza seriali, a parte forse la bella mano di Giusto dei Conti di cui mi sono occupato.
Sì, esattamente. Beh, si può dire che nel 400 il petrarchismo non è ancora, diciamo, ben definito. Nel 500 invece si definisce propriamente perché petrarchesco, ovvero Petrarca divide il suo canzoniere in due, le rime amorose e le rime spirituali, e anche Marmitta farà così. Ed è questo che caratterizza il petrarchismo del Cinquecento. Poi che qualcuno abbia la sfumatura dantesca o comunque diversa rispetto a Petrarca, lo si può trovare anche da questa rima che vi ho letto. Aspro e selvaggio riprende proprio quella sprezza di suono che ne caratterizza poi il sonetto.
Certo, senti, c'è chi ha osservato, io mi sono trovato anche in questa linea un po' di tempo fa, il fatto che insomma l'opera di Petrarca, il canzoniere, nella nostra letteratura è un po' come lo sparo di un fucile a pallini, no? Che produce una grande rosata in cui ci sono dei termini più significativi che poi ricorrono nel cosiddetto petrarchismo, altri meno. Insomma, Marmitta mi è sembrato un petrarchista abbastanza singolare, no? Aperto anche a suggestioni ariostesche, per esempio.
Sì, beh, diciamo che...
di stampo ariostesco, diciamo così.
L'Ariosto, insomma, in quel periodo era da 30 anni che aveva pubblicato l'Orlando, quindi insomma qui ci stiamo caratterizzando proprio su due aspetti diversi, anche se comunque Marmitta ne riprende in parte. Però ecco, volevo solamente accennare una piccola curiosità. L'altra settimana sono andato a vedere proprio a Parma una lettera di Marmitta da anche un segretario del vescovo Giovanni Ricci.
Ma lui è morto a Roma o sbaglio?
Esatto, è morto a Roma nel 1561. Però lui, prima di convertirsi, prima di diventare amico del futuro San Filippo Neri, segretario del vescovo, di vescovo Giovanni Ricci. Ebbene, il vescovo Giovanni Ricci, assieme a Marmitta, trovarono 16.000 scudi che servivano per rimpinguire le casse del Papa Paolo III, che era appena stato eletto al soglio pontificio a quell'epoca. Ebbene, grazie a questi 16.000 scudi, il vescovo Giovanni Ricci divenne poi cardinale, ricevette la porpora cardinalizia da Paolo III. Ecco, ci sono dei retroscena abbastanza così coloriti anche nella storia della letteratura, diciamo.
Senti, un'ultima osservazione, se vuoi.
Se Cristiano preferisce intervenire, se no continuiamo domenica prossima con lui. Glielo puoi chiedere?
Beh, certamente, sì, glielo faccio intervenire subito, eventualmente ne parleremo ancora di Marmitta.
A domenica prossima.
Va bene, le passo Cristiano.
Grazie.
Eccomi.
Allora, concludiamo sull'ordine dei giornalisti.
Ordine dei giornalisti, cosa dobbiamo dire ordine dei giornalisti? Io dico, tutta la legislazione dei giornalisti è una roba da pazzi. Sto scoprendo a mie spese, tu sai che sono direttore della Voce di Rovigo, che per la prima volta in 8 anni sembra che sia imputato per diffamazione per un articolo non firmato. Sarebbe a dire, insomma, che tutti gli articoli non firmati, agenzie, didascalie,
comunicati, sei responsabile tu.
Sì, ma come se io fossi io l'autore, capisci? Non per l'omesso controllo come direttore responsabile, ma proprio vengo considerato l'autore, quindi mi trasformo. Insomma, è come se volasse fuori un sasso da un condominio, no? Colpisse qualcuno e allora ipso facto non si va a chiedere
o non si fanno nessuna indagine, ma fosse accusato l'amministratore del condominio.
Gabriele Sabatini, una domanda.
Sì, Cristiano, volevo farti una domanda che può, penso interessare la maggior parte dei non addetti ai lavori, dei non giornalisti, ma perché in Italia c'è questa necessità di avere un ordine quando in molte stampe a cui guardiamo con ammirazione non c'è?
No, non ce n'è traccia, ma dunque se stai attento e vai a vedere cosa viene detto che noi come in tante altre cose abbiamo bisogno della tutela, no? Così come non dobbiamo votare le preferenze perché sai, siamo gente scorretta di principio, no? Quindi non ci basta un codice civile, un codice penale, no, abbiamo bisogno di qualcuno che ci tuteli, poi, e questo è il lato che mi fa veramente infuriare, il secondo lato è semplice, è una corporazione, le corporazioni si autodifendono e quindi non molleranno mai, ma tu credi che riuscirai a togliere qualcosa a una corporazione, gliela devi togliere da forza, da fuori,
Grazie Cristiano Draghi, ci sentiamo domenica prossima per continuare a controllare quello che avviene sul Po con tanta apprensione ma anche con tanta curiosità, perché non c'è solo la piena ma c'è anche tanta cultura che viene creata dalle vostre parti. Viva il Polesine, ciao!
Ciao, grazie a te e viva il Polesine!